Pandora avrebbe voluto dimenticarsi quel vaso, il dono di Zeus, ma i suoi occhi non sapevano come fare. Le mani con una carezza lo aprirono e tutto si rovesciò senza salvezza. Quasi. Bentrovati Fox nel vaso di Pandora per una nuova storia da raccontare. Come già sapete, io sono Barbara Favaro e vestirò i panni di Pandora per questa puntata, che è la quinta della terza stagione, come al solito, e vi accompagnerò all'interno di un viaggio narrativo che vi sorprenderà. Questo giro ve lo prometto, perché l'autore che abbiamo scelto per voi è poco conosciuto e il romanzo di cui abbiamo sfilato il primo capitolo, idem. Ma andiamo al sodo e vediamo di capirci qualcosa. L'autore si chiama Tomek Trzyna ed è polacco. Il romanzo si intitola Vai, ama. E l'attrice che vi leggerà il primo capitolo del libro è Emanuela Camozzi. Emanuela è già parte del vaso di Pandora dalla prima stagione. Infatti ci ha già letto La commedia umana di Saroyan. Poi si è dovuta allontanare per motivi di lavoro, è volata in Brasile per un po' e al suo ritorno ha ripreso posto qui tra noi. Anzi, una bella sorpresa nel frattempo ce l'ha fatta, è diventata mamma. Ma è un segreto, non ditelo a nessuno. Forza, prima di ascoltare Emanuela capiamo un po' chi è Tomek Trzyna. È uno scrittore, uno sceneggiatore e un regista. È polacco, classe 48 e basta. Di lui non si sa quasi niente. La sua produzione artistica è in lingua madre, ovvero in polacco, e ci sono due traduzioni soltanto dei suoi romanzi, due romanzi su sei. Poco, vero? Il primo si chiama Panna Nixt ed è tradotto in inglese con Miss Nobody, pubblicato nel 94. Poi è diventato anche un film nel 96, girato da Andrea Weide. Il libro è stato tradotto in 14 lingue, tra cui anche il neozelandese, tanto per dire, ma non in italiano. Invece, Vai Ama, di cui vi parlerò tra poco, ha questo privilegio di essere stato tradotto anche in italiano, edito da Instar Libri. Trzyna ha scritto, oltre i 6 romanzi, anche 15 sceneggiature per il cinema, 2 saggi storici, un testo teatrale e poi ha girato 7 film amatoriali, in Super 8 e in 16 mm. Non ve li nomino perché il mio polacco fa piuttosto pena. Vi posso parlare però sicuramente di Vai Ama, che è del 2003, perché quando l'ho letto mi ha scioccato. È una storia allucinata, tenera, crudelissima, veramente crudele, indimenticabile. È ambientata in Polonia, ovviamente, tra la provincia e la capitale, Varsavia, alla fine degli anni 50. La voce è quella di Romek. Romek è un bambino di 11 anni e il suo mondo emotivo si srotola tra le pagine in modo veramente travolgente, una via di mezzo tra il delirio immaginario di un bambino, perché sogna di salvare la sua famiglia dalla povertà, dall'alcolismo e dalle sciagure della vita, e le paure, gli incubi e le ossessioni di un adulto. Pensa infatti di essere lui la causa di molte di quelle sciagure. Una specie di incrocio, diciamo, tra il giovane Holden di Salinger e Homer di Saroyan, ma con molto più pepe e soprattutto più stravagante ancora dei personaggi che ho appena nominato. Le pagine corrono veramente veloci, con una fluidità pazzesca. La capacità narrativa di Trzyna è notevole. Le sue descrizioni scivolano via senza peso, eppure lasciano una traccia nitida che non ti permette di distrarti. I personaggi, anche quelli secondari, sono piuttosto inquietanti e direi che sono vivi, non veri, ma vivi. Sono impegnati a gestire ognuno la propria follia, come un po' tutti noi, rimanendo a galla nonostante tutto, con una fiducia inossidabile nella pietà divina e con la credenza che prima o poi li salverà tutti. Non c'è felicità che sappiano cogliere, perché sono come troppo distratti dall'affanno del tirare avanti, tanto che anche la fortuna si stanca di loro, senza però mai abbandonarli del tutto, ed è questo che ti fa rimanere lì. Non voglio dilungarmi oltre. Sappiate soltanto che questa storia contiene pagine indimenticabili, e lo sapete che non è così facile trovare storie che ti rimangono dentro. Ora però Emanuela Camozzi vi farà immergere nella piccola testa dannatamente geniale di Romex Stratos. Buon ascolto, Fox.
Quel giorno maledetto era cominciato bene, anzi, male, con un grido che veniva dalla strada. Una voce conosciuta gridava «Romec!» proprio mentre avevo tra le mani il generale Kosciusko. Me l'ero conservato per il dessert. Mi avvicinai alla finestra solo all'ottavo urlo. Non avrei voluto farlo, ma qualcosa mi aveva convinto e mi ero detto «Se la voce mi chiama più di 7 volte, è destino che risponda». Di sotto, accanto al palo con i manifesti pubblicitari, splendeva al sole una macchina rossa. Seduta dietro l'autista splendeva anche Lala Ruben, una bionda con un vestitino azzurro. «Ti va di fare un giro?» Ero ben deciso a rifiutare e stavo per scuotere il capo e dire «No, non ho tempo!» Ma la macchina di Lala era la cosa più bella del mondo e allora annuì e dissi «Sì, mi va!» È sempre così. L'onore è l'onore, ma la macchina di Lala era la cabriolet con i sedili di pelle, i fari e il clacson giallo. E adesso mi trovavo sulle scale della cantina buia al numero 1 e baciavo Lala con la lingua. Perché Lala, il giro, non te lo faceva fare gratis. Bisognava baciarla. Un minuto di macchina per un minuto di baci. Da lontano una radio trasmetteva il segnale di tromba della chiesa di Santa Maria a Cracovia. Insieme al mezzogiorno passò anche il primo minuto di baci. Quel giorno, al mattino presto, sarei dovuto andare con la mamma, prima in treno, poi in autobus e in tram a Sobiezev, da Matilda, che ci aveva scritto una lettera. Voleva che andassimo a prenderla alla colonia un giorno prima della fine del turno, perché una bambina più grande l'aveva spaventata con la storia dell'ultima notte. Fino al giorno prima ero contento di fare quella gita, ma di mattina, appena sveglio, avevo trovato 2 grandi fogli di cartone da cui ritagliare i campi di battaglia con gli eserciti. Papà me li aveva portati la sera prima, ma io dormivo già e stavo sognando un sipario nero, cioè niente. Quando vidi quei campi di battaglia, mi venne una voglia incredibile di ritagliarli. Promisi alla mamma che, se mi avesse lasciato solo in casa, avrei fatto il bravo e non avrei aperto a nessuno. Le diedi la mia parola d'onore. La mamma aveva appena chiuso la porta dietro di sé e io avevo già messo in mano le forbici. Ritagliai per più di 5 ore. Dovetti abbandonare le mie truppe un attimo prima dell'inizio della battaglia. «Oh, mio adorato, cosa fai?» diceva Lala con una voce strana che non sembrava la sua. «Attento, qualcuno potrebbe vederci!» Questa era la cosa che mi faceva più paura. Sarei diventato lo zimbello del Renek se gli altri maschi mi avessero visto mentre sbaciucchiavo una femmina. I maschi non se la fanno con le femmine. Le femmine sono deboli e stupide, portano le mutandine di pizzo e mandano urletti striduli se con un bastoncino gli sollevi il vestito. E poi non sanno pisciare contro i muri. Invece i maschi hanno un onore da difendere. Camminano a passo di marcia e non si farebbero prendere per mano dalla mamma per tutto l'oro del mondo, nemmeno quando bisogna attraversare la strada. «Oh no, no, lasciami!» gemeva Lala, ma se mi allontanavo mi tirava a sé e mi metteva di nuovo la lingua nella bocca. La saliva di Lala non era aranciata. Dopo i baci mi bruciava sempre tutta la faccia. Ma che alternative ha uno che vuole fare un giro in macchina e sfrecciare per il centro a 12 chilometri all'ora? Anche un altro bambino si era fatto baciare da Lala. Si chiamava Julek, aveva i capelli rossi e abitava in piazza Lenin e dopo i baci aveva sempre la faccia irritata. Solo io e lui sapevamo quanto costava un minuto nella macchina di Lala. Erano passati appena 3 minuti. Per 3 minuti non vale la pena di entrarci in macchina. Bisognava arrivare perlomeno a 10. Mi era venuto sonno e forse mi addormentai per un attimo, perché all'orizzonte spuntò il nasone rosso del generale Kosciusko che non avevo ancora finito di ritagliare. Pensai che non avrei voluto un naso del genere nemmeno se in cambio mi avessero fatto generale. Oh, l'ammiraglio Nelson, lui sì che aveva un bel naso. Sentii il rumore del mare. Stavo sul ponte della nave e navigavo incontro alla flotta francese, ma non riuscivo a concentrarmi perché nella cantina c'era puzza di cacca. A casa mi aspettavano sull'attenti i miei eserciti di cartone. Scappai via dall'ala per andare sul campo di battaglia, giusto in tempo, perché il nemico aveva approfittato della mia assenza e a tradimento aveva aperto il fuoco con i cannoni. Uno dei contadini armati di falce e di cosciusco aveva perso una gamba e un altro era morto. Il generale era rimasto ferito al naso e urlava a squarciagola «Finis Polonia!». Spostai i falciatori sul lato dei cannoni russi. La cavalleria leggera la raggruppai sull'ala destra in posizione d'attacco. In caso di emergenza potevo prendere da un'altra battaglia un aereo con le bombe. E allora volevo proprio vedere che faccia avrebbero fatto i russi.
«Oh, per favore, lei si sta spingendo troppo in là. Che succede se arriva mio marito?»
Strappato alla battaglia, mi ritrovai di nuovo nella cantina. Ormai erano trascorsi quasi 10 minuti di lavoro. La piccola bocca umida di Lala si avvicinava di nuovo.
«Ti prego, stringimi, più forte, ancora, ancora più forte!»
L'abbracciai più forte. Il suo vestitino leggero frusciava come carta velina. «Povere bambine, basta un colpo di vento ed ecco che hanno il culo di fuori. Che vita dura!» Essendo più basso di Lala di tutta la testa, stavo su un gradino e intanto compativo quella bambina grassottella che mi leccava la faccia. L'esercito, le guerre, le azioni eroiche non sono roba da femmine. Una femmina non sa che fare in certe situazioni. Al massimo può medicare le ferite se è coraggiosa e non si pressiona alla vista del sangue. Ero di nuovo sul campo di battaglia. Giacevo tra i cadaveri e Lala mi bendava, guardando con invidia le mie ferite aperte. Ma purtroppo i cadaveri scomparvero e mi ritrovai di nuovo nella cantina buia. Adesso non era Lala a invidiare me, ma io a invidiare lei. Aveva una macchina stupenda e, come se non bastasse, cominciava la scuola quell'anno. Io, invece, ci sarei andato solo fra 2 anni. Avevo imparato a leggere da poco. Mi aveva insegnato Matilda, perché la tormentavo di continuo per farmi leggere qualcosa e non ne avevo mai abbastanza. Ultimamente ho finito L'uomo che ride, di Hugo. Parla di un ragazzino che viene rapito e portato in un circo, poi gli fanno un'operazione alla bocca che lo fa sempre sorridere, sempre, anche quando è triste e vorrebbe piangere. Lala cominciò a respirare più forte.
«Dai, Lucus, per favore!» sussurrava. «No, no, le tette no!»
«Ma che le prendeva? Quale Lucus? Quali tette? Che stupida sta Lala!» Mi vergognai di lei e di me. Era come sognare una rana che ti sbava addosso. Sbirciai l'orologio con un'occhiata discreta. Al buio, il fosforo delle lancette era luminoso. Quella dei secondi stava salendo, sempre più vicina. «Basta!» Ottenni la macchina per 15 minuti. Feci 6 giri del Renek e passai 6 volte sotto le finestre di casa. Accelerando un po' sarei riuscito a farne ancora uno. Un quarto d'ora di baci dura un'eternità. Un quarto d'ora di macchina, un attimo. Ma questa volta ero stato fortunato, perché quando arrivò il momento di restituire l'automobile, Lala stava chiacchierando con una compagna e mi concesse un altro giro gratis. Poi andò in macchina al negozio di ombrelli di suo padre. Io me ne tornai a piedi per il sottopassaggio, cercando in tasca le chiavi di casa. Non c'erano. Arrivato sulle scale pensai che forse in tutta quella confusione avevo lasciato la porta aperta. Afferrai la maniglia, ma niente, era chiusa. Di certo erano tornate la mamma e Matilda. Però non era un po' troppo presto? «Mamma!» chiamai. Niente. Silenzio. Forse erano tornate ed erano subito uscite. Diedi un calcio alla porta. Niente. Forse erano andate in pasticceria. O forse l'avevo davvero chiusa io, la porta. Non riuscivo a ricordare. Ma che cos'era quel rumore? Dietro la porta si sentivano degli scricchiolii. «Matilda, non fare la scema!» Di nuovo uno scricchiolio, di seguito un bisbiglio. Allora mi venne in mente che potevano essere i ladri. Niente paura, adesso ne avrebbero viste delle belle. Presi il mio spadino che tenevo nascosto nel ripostiglio. il mio spadino, è il mio orgoglio e il mio più grande tesoro. Nessun altro bambino del Reinec ha uno spadino così. Il fodero è tutto decorato e c'è una scritta in una lingua straniera. L'elsa è d'argento e la lama è sottile e appuntita. Picchiai alla porta con l'impugnatura. «Aprite!» Ecco, ora dovevano solo uscire. Con il mio spadino ero la persona più forte e audace del mondo. «Venite fuori!» Dietro la porta, silenzio. Non succedeva niente. A un certo punto sentii tup 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 sulle scale e comparve il mio amico Mietek. «Da me ci sono i ladri!» mi vantai. Mietek mi guardò come se fossi impazzito. Ma proprio in quel momento la serratura stridette. Ci voltammo verso la porta. La maniglia si mosse. Tra la porta e lo stipite si aprì una fessura. Era una scena spaventosa. Mietek lanciò un urlo e se la diede a gambe. Il suo urlo mandò in frantumi l'audacia dalla mia mano armata di spadino. Scappai. Mi misi a correre per via Zamkowa, verso la cooperativa di sartoria Vita Nuova. «Papà, ci sono i ladri in casa!» Papà lasciò immediatamente quello che stava facendo, afferrò il coltello più grosso che trovò e via di corsa, in un attimo non c'era più. E io dietro di lui con il mio spadino. Insieme gliel'avremmo fatta vedere a quelli là. Ma purtroppo papà correva più veloce di me, era già nel Reinec, mentre io stavo ancora passando davanti al negozio di piume in via Marx. Avevo paura che per me non restasse nulla. Accelerai, ma dopo un attimo rallentai. Che cosa sarebbe successo se fosse venuto fuori che era solo quella scema di Matilda? Avrei fatto la figura dell'idiota! In fondo i ladri non li avevo mica visti. Ero scappato solo perché Mietek mi aveva urlato nelle orecchie. Correvo sempre più piano. Ma anche quando corri molto lentamente, prima o poi arrivi. Davanti a casa presi fiato e mi misi in ascolto. Di sopra c'era silenzio. Forse allora non era Matilda. Forse era davvero successo qualcosa. Forse i ladri avevano ucciso papà e ora mi aspettavano in agguato. Strinsi più forte l'impugnatura dello spadino e corsi su per le scale. E questa è la scena che trovai. La porta era spalancata e in mezzo alla stanza, seduto sul nostro slittino, c'era papà che piangeva come una femmina. Caos dappertutto. La casa era completamente a soqquadro. I cassetti buttati per aria, gli armadi svuotati. I ladri avevano rubato gli abiti dei clienti. 3 pellicce, 2 soprabiti, 1 veste talare, i cappotti, i completi da uomo, le giacche da donna e i vestiti delle clienti di mia madre. «Cristo santo, come farò a ripagare tutto?» Mentre papà si disperava, io cominciai a cercare i miei soldati di cartone. Li recuperai tutti, anche se un po' calpestati. Si era salvato anche il foglio ancora intero della battaglia. Solo Kosciusko era scomparso. Non lo ritrovai da nessuna parte. «Figlio mio», chiese papà piangendo, «com'è successo?» La mia testimonianza, conforme a verità, fu che mentre ritagliavo i miei soldatini mi era venuto da fare la cacca. Il vaso da notte era in cucina e io ci stavo sopra da un bel po' perché mi faceva male la pancia quando avevo sentito qualcuno entrare in casa. Avevo pensato che fosse la mamma con Matilda, poi avevo trovato la porta chiusa ed era arrivato Mietek che si era messo a urlare. Papà ora non piangeva più, fumava solo. Finiva una sigaretta e subito ne infilava un'altra nel bocchino. Io avevo tanta voglia di giocare con i miei soldati, ma non so perché mi vergognavo di mettermi a giocare mentre papà era così triste. Povero papà. Alla fine si fece forza e andò al commissariato. Tornò con un poliziotto che, dopo aver guardato ogni cosa, disse: «Ma perché sulla porta non ci sono segni di effrazione?» «Perché il bambino doveva fare la cacca», rispose papà. Il poliziotto si stupì. Non ci capiva più niente. Papà avrebbe dovuto spiegargli che il vaso da notte era in cucina e che la cucina si trova dall'altro lato del corridoio e che ha un'entrata indipendente. Il poliziotto bagnò con la lingua la punta di una matita. Prese un taccuino e chiese che cosa era stato rubato e se avevamo dei sospetti. Che cosa poteva rispondere papà? Un anno prima gli avevano chiuso la sartoria e da allora lavorava nella cooperativa. In casa lui e la mamma facevano lavori di cucito in nero, quindi ai vestiti rubati non doveva nemmeno accennare. Nel tardo pomeriggio nuovi pianti, singhiozzi e lamenti si alzarono dal cielo, cioè dal soffitto, quando arrivarono la mamma e Matilda. Andammo avanti e indietro per la casa saccheggiata fino a notte fonda. I ladri avevano preso i gioielli della mamma dalla scatola sotto l'armadio, dove c'era anche la catenina d'oro della bisnonna. Papà teneva dei soldi per i tempi di magra in una busta nascosta dietro un quadro. E ora non c'erano più né la busta né il quadro, ma solo la cornice, perché i ladri avevano ritagliato la preziosa tela con Barbara Ubrich e se l'erano portata via. Era sparito anche il libro antico tutto dorato e pieno di figure bellissime che papà aveva portato da Holstein dopo la guerra. Il signor Ruben gli aveva offerto moltissimi soldi per quel libro, ma papà non aveva voluto venderlo. I ladri avevano persino staccato dalla credenza la statuetta della ninfa con l'arco. Matilda piangeva soprattutto per la radio, che si era rotta. Alla colonia si era abituata ad ascoltarla ogni giorno. E ora come avremmo fatto a vivere senza niente? Alla fine andammo a dormire. Io e Matilda ci infilammo nel letto di mamma e papà. Stavamo tutti e quattro vicini, coperti alla bella meglio, perché ai ladri erano piaciute anche le nostre traponte. Matilda si stringeva al papà, io alla mamma. «Beh», disse la mamma, «la cosa più importante è che il nostro Romek stia bene. È un miracolo che sia sano e salvo». E si mise a piangere di nuovo. Questa volta però di gioia, perché Dio aveva salvato suo figlio, cioè me. «Un altro miracolo è che non ci hanno rubato la macchina per cucire», disse papà. La macchina per cucire non l'avevano presa. Avevano staccato la testina dal piano di lavoro e avevano provato a sollevarla con la baionetta, ma per fortuna non ci erano riusciti e la punta della lama si era rotta ed era rimasta conficcata nella macchina. Si era salvato anche il crocifisso d'avorio appeso sopra lo specchio. Forse i ladri non ci avevano fatto caso, o forse avevano avuto paura che un fulmine li colpisse se lo avessero toccato. Io di quello non avevo paura. Un anno fa mi sono arrampicato sulla scaletta, ho tirato giù il crocifisso, ho estratto i chiodi con le tenaglie, ho staccato Gesù e gli ho fasciato le mani e i piedi e l'ho messo a letto sotto una coperta. Quando papà lo ha visto, ha fatto una grande scenata, peggio ancora di quella volta che mi sono mangiato nel sonno una banconota di 500 zloty, la metà del suo stipendio. Poi ha rimesso Gesù al suo posto. Matilda mi ha detto che mi si sarebbero seccate le mani. Solo la mamma mi ha difeso. Secondo lei, mi ero impietosito per le sofferenze di Gesù e avevo cercato di alleviarle. «Figlio mio, purtroppo, per adesso, questo non è possibile», mi disse. «Finché gli uomini non smetteranno di fare i peccati, Gesù dovrà soffrire». Ma io non avevo affatto staccato Gesù dalla croce per pietà. Avevo trovato un rotolo di bende e volevo giocare all'ospedale. Prima avevo provato a bendare la zampa di Mikus, il pechinese della mamma, ma Mikus si era divincolato e mi aveva morso. Gesù invece non mordeva. Che strana storia quella di Gesù. Prima pensavo che fosse un eroe, uno che aveva combattuto con migliaia di draghi e aveva sconfitto schiere e schiere di nemici. Ma in realtà, a quanto sembra, non aveva ucciso nessuno. Non volava sul tappeto volante, non si era sposato con una principessa e non aveva nemmeno aiutato gli ebrei a sconfiggere i romani. E poi era stupido, perché sapeva che lo stavano inseguendo e invece di scappare si è fatto prendere. Era stato gentile con Giuda, anche se era chiaro che Giuda lo avrebbe tradito. Dicono che fosse capace di fare miracoli, perché aveva trasformato l'acqua in vino e aveva camminato su un lago e poteva resuscitare i morti, ma al massimo ne aveva resuscitato uno. Io al suo posto avrei fatto in modo che al mondo non morisse più nessuno. Secondo me era un pappamolle. Avrebbe potuto lottare, non era mica solo. E invece si è arreso, senza combattere, come una femminuccia, non come un uomo. Si era fatto inchiodare alla croce, era morto e non si era nemmeno vendicato dei suoi carnefici. E anche Dio, che tipo, stare a guardare il figlio che viene torturato sulla croce e non muovere un dito. Il mio papà non si sarebbe mai comportato così se alla croce avessero appeso me. Se uno dava uno schiaffo a Gesù, lui subito porgeva l'altra guancia. Io quell'anno andavo all'asilo e là c'era un bambino che quando qualcuno lo menava non rispondeva mai. E allora lo picchiavano tutti, perfino le bambine. A me, invece, anche se il primo giorno mi ero fatto la pipì addosso e per tutta la mattina avevo girato con il culo di fuori dato che la maestra mi aveva lavato le mutande, non mi picchiavano, perché quando un bambino si era messo a ridere aveva gridato «Guardate, gli si vede il pisello!» Io gli avevo dato un pugno in faccia così forte che gli era uscito il sangue e da allora nessuno mi aveva più preso in giro. E invece Gesù non faceva niente e se ne stava appeso sopra lo specchio e soffriva. Chissà se quando aveva visto i ladri in casa aveva sofferto ancora di più. Invece di soffrire, poteva rendersi utile. Poteva chiedere a Dio, suo padre, di colpire i ladri con un fulmine. Papà cominciò a russare. Anche Matilda si era addormentata. La mamma mi raccontò una favola. Aveva la voce piena di sonno. Quando il soldatino vide la regina, per l'emozione cadde nel ruscello. Ma non annegò, perché riuscì ad aggrapparsi a una foglia e cominciò a scivolare sull'acqua. E scivolò, scivolò, scivolò. A quel punto la mamma si fermò. «Mamma? Eh? E poi? E poi la paperella?» «Quale paperella?» chiesi meravigliato. Ma ormai la mamma si era addormentata. Era fuggita. Tutta la famiglia era fuggita nel regno del sonno. Solo io restavo sull'altra sponda. Ero disteso nel buio, tormentato da innumerevoli pensieri. Sarebbe andato tutto diversamente se non fosse stato per Mietek. È tutta colpa di Mietek. Io non avevo paura dei ladri. Mi ero spaventato solo quando Mietek aveva urlato. Quel Mietek è uno stronzo. Una volta stavo mangiando un panino al prosciutto e Mietek mi ha detto «Facciamo a metà?» e ce lo siamo divisi. Ma una volta che lui stava mangiando un panino al salame e io gli ho proposto di dividerlo con me, Mietek mi ha detto «Vaffanculo!» e se l'è mangiato tutto lui. Mi piombò addosso una rabbia impotente per Mietek, per i ladri e per tutto. Era successo qualcosa di terribile e non si poteva cancellare. O si poteva? Abracadabra, che si cancelli tutto! Ti ordino, spirito nero, di cancellare tutto! Che si cancelli tutto! Che si cancelli tutto! Puh! Puh! Che si cancelli tutto! Che si cancelli tutto! Spirito nero, ti prometto che... E tra questi pensieri deliranti mi addormentai. Quando al mattino aprii gli occhi, la mamma era inginocchiata vicino al letto e lavava il pavimento. La cornice senza il quadro e il vecchio copriletto al posto della trapunta mi fecero capire che non si era cancellato niente. In piedi, sulla porta del laboratorio, c'era Matilda, con una spazzola in mano. «Oddio, mamma, che stupida che sei!» diceva. «Tutti quei soldi, perché non li hai presi? Adesso ci servirebbero, ci compreremmo una radio nuova e altre cose!» «Abbassa la voce, sveglierai Romek!»
«Sono già sveglio. Ma che soldi?»
«C'era un signore che voleva dare un sacco di soldi alla mamma, ma lei li ha rifiutati!» E Matilda cominciò a raccontare la strana vicenda che era successa a lei e alla mamma il giorno prima. Quando a mezzogiorno in punto erano andate a prendere il tram, alla fermata c'erano altre due persone. Una signora in lutto, vestita di nero, era seduta sulla panchina, mentre un signore andava avanti e indietro sull'asfalto, anche lui tutto in nero. Faceva caldo, ma la signora tremava e batteva i denti per il freddo, anche se aveva la calzamaglia e una pelliccia da Astrakhan, ed era molto triste. Invece il signore camminava sulla strada pallidissimo e ridacchiava come uno scemo, non allegramente, però con un'aria ironica. Quando la mamma si era seduta accanto alla signora, il signore si era avvicinato e aveva tirato fuori dalla tasca un mucchio di soldi, un fascio spesso così, da 20.000 o più. Poi lo aveva mostrato alla mamma ed era scoppiato a ridere. Cercando di metterle i soldi in mano, le aveva detto «Prendili! Sono solo soldi! Non ringraziare, non c'è di che!
A me non servono più!
E che me ne faccio ormai dei soldi?» Rideva sarcasticamente, guardando la signora in nero, come se le stesse facendo un dispetto. Ma quella non diceva niente, tremava solo. Matilda sospirò dolorosamente. «Dovevi prenderli!» disse alla mamma. Non potevo. La mamma gettò nel secchio lo straccio bagnato e andò in cucina a cambiare l'acqua. Matilda si sedette vicino a me. Ah, sta mamma. Quello lì voleva darle un sacco di soldi e lei niente.
Ma perché?
Chiedilo a lei.
Voglio dire, perché lui voleva darglieli?
Beh, a quanto pare non gli servivano. Poteva prenderli la mamma.
Potevi prenderli anche tu?
Ma non li stava dando a me. Io ero in piedi vicino al palo della fermata. Volevo dire alla mamma di accettare, ma proprio in quel momento è arrivato il tram e siamo salite. La mamma è andata dal controllore a fare i biglietti. Io mi sono voltato, ho guardato indietro e... indovina? I due tizi in nero erano spariti. E di sicuro non sono saliti sul tram. Allora ho detto alla mamma, «Ehi, dove sono finiti?» La mamma si è voltata e ha visto anche lei che non c'erano più.
Ma forse si erano nascosti dietro un albero.
Ma quale albero? Là attorno ci sono solo campi. Campi e la fermata del tram con la panchina.
Mi sembrò strano, perché mentre Matilda raccontava, io mi ero immaginato una strada in mezzo al bosco.
Allora magari dietro la panchina.
La panchina è solo un asse di legno senza schienale. Là dietro, al massimo, può nascondersi una mosca.
E due, no?
Due che?
Due mosche.
Anche due.
E sette?
Matilda non era in vena di scherzi.
Sei un idiota, non capisci niente.
Ma allora che fine hanno fatto quei due?
Te l'ho detto, sono spariti.
La mamma tornò dalla cucina con l'acqua pulita e si mise a lavare il pavimento sotto la finestra.
Mamma, è vero che sono spariti?
Chi?
I due signori di ieri alla fermata.
Sì, è vero.
Peccato che non hai preso quei soldi, dissi.
La mamma mi guardò. Una smorfia deformò la sua faccia triste.
Erano sporchi, tutti appiccicosi. Che schifo, mi hanno disgustata.
Pensai che se i soldi erano sporchi, si potevano lavare. Ma non dissi nulla, perché non volevo rattristare la mamma ancora di più. Mi faceva pena. E per questo le dissi che era inutile continuare a pensarci. Se quei signori in nero erano spariti, beh, potevano sparire anche i loro soldi.
Queste parole fecero grande impressione a Matilda.
È vero, forse quei due non erano esseri umani. Forse erano spiriti o cadaveri. Quel signore sembrava davvero uscito dalla tomba.
E Matilda fece quegli orribili occhi da cadavere che mi spaventavano sempre. Mi ricordai dei miei eserciti in cartone. Il giorno prima non ero riuscito a giocare per bene e volevo recuperare il tempo perduto. Ma che fine aveva fatto il generale Kosciusko? Non lo trovavo da nessuna parte. Era sparito insieme al suo nasone rosso all'insù.
Di nuovo qui nel vaso di Pandora a ripigliarci dal destino non facile della famiglia Stratos. Scommetto che Romek è riuscito a conquistare anche voi, vero? Bene, vi consiglio di andarvi a cercare il romanzo. Vi lascio sul sito www.pandoralesoriedelvaso.it il link per acquistarlo su Amazon. Non esiste in ebook, soltanto in cartaceo, il che non è male per nulla. Siamo arrivati alla fine di questa sesta puntata. Io ringrazio con tutto il cuore Emanuela Camozzi per essere ritornata con noi. Ringrazio voi che ci ascoltate e cliccate like sulla pagina Facebook di Pandora le storie del vaso. Siamo sempre di più e questa è una gioia. Vi ricordo che ci potete trovare su iTunes e su Spreaker, oltre che nel nostro sito. E non posso che ringraziare ancora e sempre Giulia Spanghero, che è l'artista che ci accompagna con le sue opere ispirate e davvero davvero originali, puntata dopo puntata. www.giuliaspanghero.it è il sito dove potete ammirare il suo lavoro e acquistare ciò che più vi piace. Barbara Favaro, cioè io, vi saluta e l'appuntamento è fra 15 giorni con una pagina, ovvero i miei indispensabili consigli di lettura. A presto, Fox.